Buonasera, ben ritrovati. E ci accontenteremo di osservare le opere di Elisabeth Vigée-Lebrun dalle diapositive, perché Los Angeles non è proprio a due passi, quindi ci adatteremo. Dunque, torniamo a parlare di donne artiste e questa sera parliamo di una pittrice, anzi di una ritrattista, che fu, vedremo, ritrattista ufficiale di Maria Antonietta, quindi una pittrice francese del Settecento. Il sottotitolo, La rosa di Versailles, deriva da due motivi. Prima di tutto perché questa donna amava molto le rose, al punto tale che quando ritraeva le donne della nobiltà della corte di Francia, le accompagnava sempre con tralci di rose o con vasi di cristallo colmi di questi fiori. Un altro motivo è quello che veniva molto apprezzata per la sua bellezza. Ma non si trattava di una bellezza prorompente, abbondante, procace come quella che abbiamo visto nella lezione scorsa, nell'incontro scorso, no, di Artemisia. Elisabeth era una donna molto minuta, fragile, che ha sempre dimostrato meno degli anni che aveva, ma che aveva una bellezza fatta di raffinatezza, di garbo dei modi, di delicatezza, nel vero senso della parola, che rispondeva molto bene al gusto e alla moda della sua epoca. Lei vive tra la fine del Settecento, nasce nel 1755, quindi diciamo matura nel corso di questo scorcio del Settecento, e muore poco prima della metà dell'Ottocento. Ha una vita lunghissima per quell'epoca, vive 87 anni e in questi 87 anni dipinge più di 900 opere, pensate, sparse in tutta Europa, in tutto il mondo. Alcune di queste sono presenti nelle collezioni private, per cui non sempre è stato facile poterle fotografare, poterle vedere, no? Però fanno parte del catalogo, quindi sono opere certe che possiamo attribuire con certezza a lei. Dicevo, la sua bellezza, questo modo di apprezzare questo tipo di bellezza è proprio di quel periodo. Siamo nel periodo che lentamente va trasformandosi dal rococò lezioso, civettuolo, all'armonia del neoclassicismo. E quindi era quella che veniva definita la poetica della grazia. Non per niente pensiamo alle tre grazie del Canova, Ed era definito e fu definito dagli studiosi successivi il cosiddetto romanticismo galante. E naturalmente il romanticismo ancora era da venire, però ecco, gli studiosi successivamente hanno individuato questa particolare bellezza, questo modo di apprezzare la bellezza. E la cosa interessante è che non solo Elisabeth incarnò questo genere di bellezza, ma fece sì che le donne che raffigurava, che rappresentava, venissero presentate alla stessa maniera. Quindi con colori pastello, lei fu una pastellista inizialmente, con abiti, eliminò i cosiddetti robe à panier, no? Quegli enormi abiti che toglievano la bellezza anatomica, no? Alla donna, per utilizzare per esempio drappi, sciarpe, tessuti molto, molto vaporosi, no? Quindi per creare anche nelle donne che ritraeva questo tipo, questa tipologia, no, di estetica dell'epoca. Dunque, cominciamo subito da un momento che segna la vita di questa donna. Poi torniamo indietro e vediamo quando nasce, dove nasce, la sua attività iniziale. Questa data, 5 ottobre del 1789, è la data in cui le donne di Parigi scendono per le strade, trascinano uomini e donne inferocite all'assalto di Versailles. In quella stessa giornata Elisabeth fugge da Parigi in diligenza, travestita da popolana, con una bimba che non aveva ancora, con la sua figliola che non aveva ancora compiuto 5 anni, con pochi Luigi in tasca. Perché? Perché è terrorizzata dalla rivoluzione che sta arrivando. Ma perché? In fondo lei non era nobile, non era aristocratica, perché lei però era stata vicina alla corte, amica, pittrice, ma anche confidente di Maria Antonietta, e tutti sapevano i suoi rapporti con la corte di Luigi XVI, e quindi lei temeva delle ripercussioni. Vi leggerò un brano brevissimo in cui lei racconta questa cosa. Da quel momento lei fuggì, convinta che sarebbe tornata dopo poco nella sua Francia, ma non fu così. Rimase per 12 anni in giro per l'Europa, venne prima in Italia, poi vi racconterò che cosa pensava dell'Italia, e poi andò in Austria, in Inghilterra e poi in Russia, e tornò dopo 12 anni. Quella partenza diventò un esilio in un certo senso. Questa data quindi rappresenta un momento proprio di cesura nella sua vita. Fino a questo momento è nata ed è vissuta a Parigi, da questo momento in poi va via e cominciano le sue esperienze intorno al mondo, ha conosciuto allora. E interessante diventa per noi un libro che lei scrisse, che poi le cui, diciamo, quello che lei ha scritto è stato poi ordinato da 2 suoi nipoti che l'hanno pubblicato. Le Memoir è un libro costituito di 2 parti proprio segnate da questa data. La prima parte racconta la sua storia dalla nascita fino a questo momento. La seconda parte si trasforma in un vero e proprio diario, un diario di viaggio in cui lei racconta le sue esperienze, le sue emozioni, gli incontri e così via. Ed è veramente per noi questo libro una miniera di informazioni, perché Elisabeth, che ha avuto una fama enorme durante la sua epoca, venne in un certo senso dimenticata. Soprattutto, diciamo, dalla seconda metà dell'Ottocento e per la prima metà del Novecento è stata dimenticata. Negli anni Ottanta del secolo scorso alcuni storici dell'arte hanno ripreso questo personaggio, hanno cercato, lo hanno approfondito, e quindi si è apprezzato di nuovo la sua tecnica, la sua abilità artistica. Ecco qui, ve la presento. Aveva 27 anni, però come potete notare, come vi ho detto prima, sembrava una diciottenne, molto minuta, dal viso affilato, piccola di statura, raccolta proprio, no? Come dal punto di vista anatomico, era come dicevano, sembrava una bambola, e un po' bamboleggianti erano le donne dell'epoca, no? Questo, quindi qui ha 27 anni, quindi era già madre della sua unica figlia, Jolie. Ecco, vediamo allora come inizia la sua avventura. Allora, era nata a Parigi, il padre un pastellista, probabilmente aveva preso l'attitudine per la pittura, per il disegno e per la pittura proprio dal padre. Quando ha 6 anni viene mandata in collegio e qui esprime proprio il suo bisogno della sua creatività disegnando dovunque, sui propri quaderni, sui quaderni delle compagne, perfino sulle pareti del dormitorio, tanto che viene punita continuamente. Finito questo periodo, diciamo, della sua infanzia, torna a casa. Nel frattempo il padre è morto. Il padre muore stupidamente, se si può dire che c'è una morte stupida, muore perché ha inghiottito una grossa spina di pesce che gli si conficca nello stomaco e muore così. Lei aiuta, arriva a 15 anni, comincia a dipingere per conto suo, vende i suoi dipinti, i suoi quadri, aveva fatto apprendistato presso due pittori dell'epoca, uno di questi più famoso, Vernet, Gros e Vernet. Vernet era famoso perché dipingeva molto bene i cavalli. E comincia a dipingere, dicevo, per proprio conto, autonomamente, fuori da atelier di altri pittori, vende i suoi quadri e aiuta a mandare avanti il menage familiare. Nel frattempo però la madre si risposa e i suoi rapporti col patrigno non sono felici, perché il patrigno sarà il destino di questa pittrice. Il patrigno non fa altro che prenderle i soldi che lei guadagna e le dà giusto quello che serve per poter togliersi qualche sfizio personale. Questa cosa non le garba e infatti finirà per sposarsi, vedremo, con la persona forse sbagliata, proprio per liberarsi dalla prepotenza del patrigno. Ha però una grande fortuna. Viene accolta con simpatia dalla duchessa di Chartres. La duchessa di Chartres era una delle dame di corte di Maria Antonietta. La vedete qui, però non l'ha dipinta questa Elizabeth, ma un Nattier, un altro pittore dell'epoca, un ritrattista dell'epoca. Ed è grazie alla contessa di Chartres che una mattina lei va a passeggio con la duchessa e con la madre nel parco del castello di Marly-le-Roi. Giunta in questo bellissimo luogo, dice di aver visto per la prima volta Maria Antonietta col seguito delle sue dame. Vestivano tutte, vi dico quello che è scritto da lei, vestivano tutte di bianco, dice lei, e sembravano una visione. Tanto che fui così intimidita che stavo per correre via, per fuggire via, ma Maria Antonietta amabilmente mi disse: resta, puoi passeggiare nel parco dove vuoi. E lei fu felice di questo, tanto che questo ricordo di Marly-le-Roi le rimase così impresso che quando tornò, dopo che la rivoluzione francese era finita, si era acquietata, andò a visitare il castello e vide, ecco, vedete, quello che vedete in alto è una stampa dell'epoca. Il castello era costituito da questo nucleo nobile e poi da una serie di padiglioni che Elizabeth dice erano uniti da siepi di gelsomino. E poi c'erano tutte queste vasche. Quando tornò trovò soltanto alcune vasche, così come lo vediamo oggi, e disse una pietra che si trovava qui e che doveva corrispondere al pavimento del salone delle feste, e non c'era più niente. E lei rimase molto colpita, no, dalla fine di questa bellezza architettonica. Ecco, a 20 anni conosce Jean-Pierre Lebrun, no? Il suo cognome era Vigé, no? Lebrun il cognome del marito. Non è molto bello quest'uomo, però era un mercante d'arte, un collezionista e mercante d'arte. E se ci fosse stato amore e, diciamo, affinità tra loro, sarebbe stata una coppia ben assortita, perché lei dipingeva e lui poteva smerciare, no, le opere che lei realizzava. Ma Lebrun era un uomo avido, anche lui, che era dedito ancora una volta all'alcol, alle donne. Erano un po' tutti così questi uomini all'epoca. E lei fu per molto tempo indecisa se accettare o meno questo matrimonio. Vi leggo quello che scrive lei, perché è davvero simpatico leggere, no, dalle sue parole. Dunque, dice: avevo allora 20 anni, vivevo senza apprensioni per il mio avvenire perché guadagnavo molto e non desideravo affatto legarmi. Mi decisi infine al matrimonio, spinta soprattutto dal desiderio di sottrarmi al tormento di vivere con il mio patrigno. Ma ero così poco entusiasta di sacrificare la mia libertà che, salendo l'altare, continuavo a chiedermi: dirò di sì? Dirò di no? Ahimè, dissi di sì e cambiai totalmente i miei tormenti con altri. Non intendo dire che Lebrun fosse cattivo, era gentile, era amabile, ma la sua sfrenata passione per le donne di dubbi costumi, unita a quella per il gioco e per l'alcol, causò la rovina delle mie sostanze e delle sue. Disponeva completamente delle mie, al punto che nel 1789, quando lasciai la Francia, non avevo 20 franchi di rendita, dopo averne guadagnati più di 1 milione. Lebrun aveva dilapidato tutto. Il mio matrimonio, ecco, adesso ve lo racconto questo matrimonio fu tenuto segreto per qualche tempo, perché Lebrun era stato già sposato ed era sposato con la figlia di un ricco collezionista olandese. Si era separato, quindi poteva risposarsi, però temeva che l'ex suocero, conoscendo la nuova vita matrimoniale del genero, dell'ex genero, non avrebbe portato a buon fine certi rapporti economici, no, di affari che c'erano fra loro. E allora disse a lei: non dire niente per il momento, non rendiamo pubblico questo matrimonio, ed Elisabeth obbedì. Nel frattempo però molta gente che la pensava promessa sposa ma non ancora sposata continuava a dissuaderla da questo matrimonio, e ci fu addirittura il gioielliere di corte che l'aveva presa un po' sotto la sua protezione, che disse: farebbe meglio ad attaccarsi una pietra al collo e gettarsi nel fiume piuttosto che sposare Lebrun. La situazione quindi era questa, e in realtà Lebrun non cambiò, continuò a vivere secondo quello che era il suo modo di vita, e quindi i rapporti andarono deteriorandosi fino al divorzio, vedremo. Ecco qui, questo dipinto è di Elisabeth e lo raffigura, guardate, con la tavolozza e i pennelli in mano, ma in realtà lui non era un pittore, ma soprattutto è interessante vedere quel libro, quel librone con delle illustrazioni, vedete, che mostra che era uno studioso d'arte, e pensate che noi dobbiamo a lui la scoperta in Francia e poi nel resto d'Europa di Vermeer. Avete presente, no? L'autore famoso della ragazza dall'orecchino di perla, no? Ormai è diventato noto soprattutto per quello. Ecco, un grande protettore invece di Elisabeth fu questo giovane, dal bell'aspetto, dal volto dolce, giovanile, il conte di Vaudreuil, che invece era avido e violento. E sì, non ne vengono fuori bene gli uomini in questo periodo. La prossima volta sarà ancora peggio, quindi. Ecco, sembra che abbia avuto anche una relazione con questo signore, che però aveva una relazione fissa con la contessa di Polignac. Ed era una relazione interessata da parte di lui, perché la contessa di Polignac, tra le dame di corte, era la privilegiata da Maria Antonietta. E lui si serviva delle simpatie di Maria Antonietta nei confronti di questa donna per poter avere regalie, appalti, incarichi, non solo per sé ma anche per i suoi parenti. Il mondo è stato sempre lo stesso, purtroppo. E allora lui fu il primo vero protettore, diciamo, di Elisabeth, che per lui dipinse questa allegoria, l'allegoria di Venere che lega le ali a Cupido, no? Ad Eros. e sembra che abbia terminato proprio poco prima di partorire questo dipinto e l'abbia dipinto appunto durante la sua gravidanza. In realtà questo dipinto, che è un'allegoria, servirà poi ad Elizabeth per questi dipinti in cui lei appare con la sua bimba, con Julie, che rimase la sua unica figlia. Guardate la tenerezza che esprime, ma soprattutto vedete sempre Elizabeth che sembra una bimba, no? Quasi la sorella maggiore, no? Di questa, della sua figlioletta. E questo tema la impegnerà in vari dipinti. Vedete subito il passaggio al neoclassicismo nell'abito, l'abito a vita alta, no? Che scende in modo fluente, morbido. È bellissimo, per me straordinario è questo dipinto, dove Julie è ritratta di profilo, questo profilo delicatissimo della bimba, però noi riusciamo a vedere il suo volto bello, no? Arrotondato, roseo, proprio attraverso lo specchio, no? Quindi un gioco visivo particolarmente bello. Nel 79, ecco, comincia la vera carriera di Elizabeth, che riesce ad avere la committenza del ritratto ufficiale di Maria Antonietta, il primo che lei farà a Maria Antonietta. Non sappiamo come mai lei sia riuscita ad entrare nelle grazie di Maria Antonietta e della madre di Maria Teresa d'Austria, perché anche altri pittori avevano tentato, no, di realizzare il ritratto, ma erano stati rifiutati. Elizabeth piacque tanto e diventò amica e confidente di Maria Antonietta. Questo dipinto ad Elizabeth non piacque affatto, mentre Maria Antonietta e la madre furono entusiaste di questo dipinto. A lei non piacque perché non amava i robapanier, no, che abbiamo detto, e lo vide troppo, troppo rigido, troppo ufficiale, però era questo che si richiedeva. E potete già notare qui la presenza delle rose, vedete, come vi avevo detto prima, e anche l'abilità con cui Elizabeth riusciva a rendere il dettaglio degli abiti, delle stoffe, dei decori, il panneggio di velluto rosso e perfino, non so se riuscite a vedere bene qui, l'effetto di trasparenza del cristallo del vaso che contiene i fiori. Pochi mesi dopo, Elizabeth accompagnò Maria Antonietta al Louvre e di fronte alla Gioconda Maria Antonietta le chiese: ma secondo te che cosa rende così misteriosa questa donna? Ed Elizabeth ingenuamente disse: ma il mistero sta nel suo volto. E questo volto noi lo osserviamo, siamo catturati da questo volto, perché lei è semplice. Noi la vediamo vestita semplicemente, vediamo sul suo capo un velo nero leggerissimo, trasparente, cioè non ci sono tutti quei motivi, no, decorativi, sfarzosi dell'abito, dei gioielli che possono distoglierci, no, dal volto. E allora fu questo discorso che convinse Maria Antonietta a posare per lei in questo modo. Questo ritratto determinò un grande scandalo nella corte, perché si disse, ecco, venne chiamato proprio il ritratto in camicia di Maria Antonietta in camicia, perché si disse la ritratta con la camicia da notte. Molto semplice, vedete, col particolare della rosa, vedete che ho voluto porvi accanto questo piccolo bouquet di rose che viene unito insieme da un nastro di raso verde, guardate, è un bellissimo dipinto. Però, ecco, ripeto, desto scandalo, e questo dipinto venne nascosto per molto tempo perché sembrò immorale all'epoca, non ci voleva niente. La moralità era molto, molto dubbia, perché era soltanto esteriore, no, all'epoca. Ecco, seguirono poi altri ritratti di Maria Antonietta, che tornarono ad essere ufficiali. Questo, Maria Antonietta seduta, che ha interrotto la lettura, che si appoggia a questo tavolo coperto da un tappeto rosso, di velluto rosso, gli immancabili fiori, le immancabili rose, e poi quest'altro che è praticamente Maria Antonietta con l'abito identico a quello precedente, guardate, soltanto che è cambiato il colore, da verde cupo è diventato rosso vivo. Ci avviciniamo agli inizi della rivoluzione e in questo periodo si cominciavano a sentire e crescevano sempre di più i malumori nei confronti della corte. E soprattutto gli strali erano rivolti soprattutto a Maria Antonietta, che si diceva essere una donna volubile, egoista, che spendeva tanto per lei, per lo sfarzo della corte, per le sue soddisfazioni. E allora ecco che si pensò di propagandare un'immagine di Maria Antonietta diversa, quella di Maria Antonietta madre. E allora venne affidato l'incarico ad Elisabeth di dipingere Maria Antonietta con i suoi figlioli, con la culla vicina, come una mamma qualsiasi. Per fare questo, Elisabeth pensò alle Madonne rinascimentali, in particolare a questa del ghirlandaio. Perché? Perché nel Rinascimento, dal 400 in poi, oltre alla Madonna col bambino, si aggiungevano spesso di contorno gli angeli e San Giovannino, e lì aveva bisogno di imitare, in un certo senso, una costruzione piramidale che accogliesse più personaggi insieme. Ecco, questa sorta di plagio, poco evidente naturalmente, venne incoraggiata da un grande pittore dell'epoca, David, il pittore della storia, no? di quegli anni, rivoluzionario, giacobino, come sapete. E allora che le disse: ma tanto tu hai cambiato i costumi, gli abiti, cambi i colori, i soggetti sono diversi e nessuno si accorgerà di questo plagio. In realtà fu così, perché in realtà sì, vediamo la costruzione identica, però il contenuto, il tema, i personaggi sono molto diversi. Pure di vero e proprio plagio si trattò quando Elisabeth andò nelle Fiandre e vide dal vivo le opere del Rubens. E fu molto colpita da questo ritratto del Rubens, questo ritratto fatto ad una donna dal cappello piumato, e lei volle ritrarsi, autoritrarsi alla stessa maniera. E questo che vedete di Elisabeth è proprio, diciamo, il ritratto che l'ha resa famosa un po' in tutto il mondo, no? Quello, il ritratto più famoso di lei, l'immagine che ci resta più impressa di lei, anche perché lei sancisce il suo ruolo di pittrice rappresentandosi con la tavolozza e i pennelli. Per colmare una lacuna, che era quella lacuna che le serviva per diventare una pittrice di altissimo livello in Francia, ormai era la ritrattista ufficiale di Maria Antonietta, le mancava che cosa? Entrare nell'Accademia Reale. Entrare nell'Accademia Reale era difficilissimo, c'erano appena 3 donne che erano riuscite a frequentarla. E bisognava dimostrare di essere bravi non nel ritratto, nel paesaggio, nei generi artistici, ma di essere bravi nella pittura di storia e nelle allegorie, o comunque nelle scene mitologiche. Elisabeth non si era mai misurata, tranne che in quel particolare che abbiamo visto di Venere che lega le ali ad amore, non si era mai misurata in questo soggetto, e lo fa invece con 2 dipinti: l'Innocenza che cerca rifugio tra le braccia della giustizia, vedete l'Innocenza che viene anche simboleggiata dall'agnello, un'immagine questa già neoclassica. Potremmo cambiare il titolo e potremmo interpretarla come un'immagine mitologica, naturalmente raffigurata col gusto settecentesco. E poi quest'altra, la pace che riporta l'abbondanza, con ancora una volta i simboli della tradizione, l'olivo per la pace e la cornucopia retta dall'abbondanza che porta con sé frutti messi nell'altra mano, vedete, in grande quantità. Grazie a questi due dipinti, ma probabilmente grazie all'intercessione di Luigi XVI, lei riuscì ad entrare nell'Accademia Reale. Aveva raggiunto il massimo della sua carriera, no? Non poteva chiedere altro. E un'altra amicizia che derivò da questa sua carriera così folgorante fu con Madame du Barry. Madame du Barry era l'amante, no, di Luigi XVI. E non solo ebbe modo di ritrarre questa dama in modi diversi, quella che abbiamo visto prima è il castello dove viveva, a Louvaciennes, dove viveva e dove ospitava il re, questa donna. Ecco, abbiamo qui un suo ritratto del 1781, vedete con il volto, il modo di raffigurare è sempre lo stesso, la moda era la stessa, cambiavano le espressioni, in questo caso guardate quanto soddisfatta, no? quasi orgogliosa, no? Si mostra a noi questa donna. E poi ancora in queste altre diverse, in diversi momenti, in queste diverse pose nei dipinti successivi. E questa è la sala dove Madame du Barry ospitava il sovrano, ed era una sala che mai nessuno poteva visitare all'epoca, no? Perché tutti sapevano che lei era l'amante prediletta, però la cosa doveva essere nascosta. E quindi Elizabeth ebbe anche l'onore di conoscere il luogo dove pranzavano insieme, dove, anche se qui non si vede da questa parte, c'era l'alcova degli amori di Madame du Barry con Luigi XVI. Madame du Barry però, ecco, dicevo prima, tutti lo sapevano, però non bisognava esplicitarla questa relazione, aveva come amante fisso invece il duca di Brissac. Si davano molto da fare, insomma, avevano, non ne bastava uno, ne dovevano avere di un certo numero. E questo poverino fu uno dei primi nobili che venne decapitato. E vedete accanto la testa mozzata infilata in una picca. Beh, c'era l'abitudine all'epoca che i pittori, soprattutto i pittori di storia, andassero a ritrarre o durante la prigionia. Abbiamo David, per esempio, ci dà un ritratto bellissimo, un disegno bellissimo di Maria Antonietta in carcere, per esempio. Andavano a ritrarre anche il momento della decapitazione, il momento in cui venivano ghigliottinati, e poi anche le scene successive, le membra disiecta, no? Le membra tagliate, le teste mozzate. Beh, sembra che quella testa venne poi lanciata in quella dimora di Louvaciennes di Madame du Barry, la quale prese questa testa e la seppellì nel parco della sua dimora. Questa storia, col passare del tempo, si disse: è una leggenda, è una storia, così, una cosa raccontata. Invece, quando recentemente il castello di Louvaciennes è stato restaurato e in quell'occasione si è risistemato anche il parco, è emerso il cranio del povero duca di Brissac. Quindi, l'amante fisso invece, che durò per molto tempo di Elizabeth, fu il ministro delle finanze Calonne. Lui la riempiva di doni preziosissimi e si raccontava che le donasse anche molto denaro, ma lo faceva in modo molto grazioso. le mandava delle scatole di caramelle e le caramelle erano incartate, accartocciate dentro con delle banconote. Ora, si racconta pure che questo Calon l'avesse donato un palazzo in Rouge Negro, nel centro di Parigi. Ma questo non è vero, perché lei ormai guadagnava tanto e poté permettersi di acquistare questo palazzo. Ma se ne raccontavano di tutti i colori. Per esempio, vi racconto un altro episodio. Sì, ce la faccio. Si racconta che lei amava molto creare i cosiddetti tableau vivant, no? Invitava a cena o nelle serate musicali persone che poi faceva travestire a tema. E si parlò tanto della cosiddetta cena greca. Che cos'era? Lei racconta che le venne l'idea di organizzare una cena a tema, poiché aveva molti drappi, molte sciarpe, abbiamo detto, aveva un amico che tra l'altro era collezionista di vasi antichi etruschi, se li fece prestare e organizzò su una bellissima tavola di mogano questi vasi, dietro mise un paravento con questi drappi, e man mano che le signore andavano per la cena, le riceveva e le travestiva, no? Faceva togliere gli abiti che avevano e le vestiva con questi abiti alla greca. Lei ci racconta pure quale fu il menù della serata. Lei aveva fatto preparare, dice, una gallina con della salsa apposita, delle anguille con una salsa adatta al pesce, aveva fatto preparare delle zuppe di legumi, un pane con l'uvetta e una bottiglia, una sola, di vino antivecchio di Cipro. E basta. Tuttavia, poiché si diceva che Calon aveva finito per passarle tanto denaro, che era poi denaro pubblico, perché lui era ministro delle finanze, ma non era poi tanto ricco da passare tanto denaro a lei, per cui si diceva che lui utilizzasse il denaro pubblico per donarlo a lei. Allora a Versailles si valutò, le disse, che il costo di quella cena era stato di 20.000 franchi. A Roma arrivò la notizia e la cifra venne raddoppiata. Si disse che in realtà lei aveva speso 40.000 franchi. Quando la baronessa di Stroganov si recò in Austria, raccontò che la cena greca era costata 60.000 franchi. E a Pietroburgo la somma giunse ad 80.000, quando diceva la verità è che mi era costata in tutto circa 15 franchi. Il motivo per cui lei scrisse le memoir fu proprio questo, quello di scagionarsi dalle calunnie che le venivano fatte. Non era certamente una ingenua ragazza, però le cose che venivano raccontate di lei erano veramente esagerate, no? Ecco qui. Abbiamo detto che nell'89 parte e viene subito in Italia. Pensa di restare in Italia per qualche tempo e poi di ripartire, cosa che invece non fu, abbiamo detto, rimase in giro per l'Europa per 12 anni. E in Italia si autoritrae mentre sta dipingendo il volto di Maria Antonietta. Questo dipinto si trova agli Uffizi. È interessante quello che dice dell'Italia. Lei rimase per qualche tempo a Napoli e a Roma soprattutto. A Napoli fu colpito dal chiasso. Diceva, è strano che passeggiando per le strade di Napoli io senta cantare il venditore, urlare l'altro, il puzzo di fritto delle frittelle che vengono vendute nelle friggitorie per le strade. Però diceva, è innegabile che l'Italia, nonostante il chiasso, il disordine, gli hotel sporchi che trovava, diceva però è bella, ha paesaggi meravigliosi, opere d'arte stupende, lei si innamora dell'arte veneta, di Raffaello, di Leonardo. E poi, dice, la gente è accogliente. A Roma è bellissima la descrizione che fa, rimane stupita quando la mattina di Pasqua si trova proprio in piazza San Pietro. Vede al centro della piazza, su una tribuna, il Papa, no? Sul trono, i cardinali tutti intorno, e dopo la benedizione Urbi et Orbi, i cardinali lanciano dei fogli sui quali la gente si getta come se fossero cani affamati. E che cos'erano questi fogli? Le indulgenze che venivano date. Come racconta pure di come la mattina, la domenica mattina, intorno al Colosseo, si vedevano passeggiare le popolane vestite in modo molto, molto sgargiante, piene di gioielli, che però erano tutti gioielli finti naturalmente, che brillavano ma erano tutti finti. E racconta una cosa ancora più divertente, cioè per le strade di Roma capitava di vedere affacciate delle bellissime donne con le acconciature eleganti, con i seni in evidenza, gioielli ben truccate, ed erano le prostitute, ma lei non lo sapeva. La cosa che la colpì è che una volta, andando a visitare una di queste, perché pensava di ritrarla non sapendo chi fosse, si accorse che dalla cintola in su erano curatissime e dalla cintola in giù avevano, dice, delle gonnelle sporche e sdrucite, perché erano poverette, insomma. Quindi tutto questo la colpì molto dell'Italia e rimase in lei un ricordo bellissimo dell'Italia, più che di altre nazioni in Europa. Ecco, abbiamo visto quell'autoritratto. Quando viene uccisa, viene condannata a morte Maria Antonietta, lei fa una copia dell'autoritratto che abbiamo visto e sostituisce al volto di Maria Antonietta il volto della figlia. E l'altro dipinto che vedete, una terza copia che è andata perduta, la conosciamo attraverso questa incisione, dove lei sta dipingendo questa volta il volto di Raffaello per esplicitare l'amore per l'arte italiana. A Napoli conosce Paisiello e ci dà il ritratto di questo musicista e compositore. A Londra conosce la cantante lirica Angelica Catalani, una nostra marchigiana, è nata a Senigallia, anche se poi ha vissuto le sue esperienze in tutta Europa, una grandissima cantante lirica, e questo è il ritratto più bello che possediamo di Angelica, perché gli altri sono tutti un po' forzati. Questo è proprio Angelica quando a Londra debutta per la prima volta in Inghilterra. Dopo, abbiamo detto, nel 1802 torna in Francia. In Francia nel frattempo il marito aveva divorziato per conservare tutto il patrimonio della moglie. L'aveva preso con sé tutto questo denaro e così anche aveva tenuto, conservato la casa che abbiamo visto prima. Quando lei torna, il marito agghinda la casa, racconta lei con tappeti, con bellissimi arredi, le fa trovare addirittura la camera da letto, adorna con una corona di stelle dorate sul letto, uno sfarzo tale che però lei dice ha ottenuto con il mio denaro. Ma lei, che nel frattempo, in quei 12 anni, si era arricchita ulteriormente, riesce a riacquistare la casa dal marito e quindi riesce ad avere di nuovo quella casa che era stata sua e compra a Louveciennes una dimora proprio vicinissima a quello che era il castello della Dubarry. E vivrà tra Parigi e Louveciennes per tutto il resto della sua vita. Ecco, questo è un esempio di tableau vivant. Ricomincerà a vivere così come era vissuta prima di partire, prima della rivoluzione, però si accorge che tutto è cambiato. Dice: Parigi è buia, è sporca, è scura, le strade mi sembrano strette, dice, forse perché ho conosciuto Londra, perché ho conosciuto Berlino, e soprattutto non accetta quella l'ipocrisia, quella morale ipocrita che veniva imposta durante l'impero napoleonico. Resta colpita quando, in una serata musicale, Le donne sono sedute tutte lungo una parete della sala e gli uomini tutti dall'altra. Non riesce a capire che cosa è accaduto in quei 12 anni. In quei 12 anni, pensate, in cui sono morti tutti i suoi amici aristocratici, nobili, ma in cui lei si è rifiutata di leggere i giornali perché non voleva sapere quello che stava accadendo. Quindi lei cerca di fare, di realizzare, di ricostruire nelle sue dimore quello che accadeva prima della rivoluzione, ma non ci riesce più di tanto. Nonostante fosse ostile a Napoleone, come anche Angelica Catalani, sono state donne molto legate alla monarchia, perché dalle monarchie ottenevano successo, no? E quindi erano molto invise a Napoleone e loro stesse, non potevano soffrire questo personaggio. Nonostante questo, però, ottiene da Napoleone la committenza del ritratto di Madame Murat con la figlioletta. E fu un ritratto che lei fece a fatica, racconta, perché questa donna era capricciosa, cambiava continuamente abito, cambiava continuamente pettinatura e non si adattava a stare quietamente in posa come si richiedeva che facesse. E questa è la figlia, Julie, ormai adulta. Quando tornò in Francia, Elisabeth rimase sola, divorziata dal marito, la figlia non la seguì perché nel frattempo aveva incontrato un giovane in Russia, si era sposata con questo giovane e rimase in Russia. Ma dobbiamo dire che i rapporti con la madre non furono mai buoni. La figlia era molto ribelle e forse Elisabeth non era in grado di gestire questa forma di ribellione della figlia, perché in fondo, nonostante la sua vita avventurosa, Elisabeth rimase sempre una donna molto dolce, no? Molto, molto accomodante, che era pronta a tollerare, così come aveva tollerato tante cose, no? Nella sua vita. Prima di concludere, vorrei mostrarvi due dipinti che sono soltanto un esempio di come Elisabeth si mosse anche in generi diversi dal ritratto. Purtroppo, come dicevo all'inizio, molti dipinti di Elisabeth non si trovano, non si possono osservare e studiare facilmente, perché avendo lavorato lei per famiglie nobili, questi dipinti sono passati come collezione di generazione in generazione, sono rimaste di proprietà privata. E molti di questi dipinti non sono messi a disposizione degli studiosi, no? O comunque con molta difficoltà, e non vengono quasi mai fotografati, per cui possiamo farcene un'idea spesso da fotografie in bianco e nero che sono state fatte molto, magari 50-60 anni fa, e che si trovano nei cataloghi non aggiornati però. Ecco, lei quindi si è mossa anche nel campo del paesaggio. Questo paesaggio fatto nei pressi di Berna, dove appunto lei si trovava nel periodo in cui lo ha realizzato, sembra che racconti, descriva una festa di agosto a cui lei partecipò anche con un'altra donna famosa della cultura di quegli anni, Madame de Staël. E infatti, guardate, questa figuretta vestita di bianco con un corpetto rosso che si appoggia al braccio di un uomo dovrebbe essere proprio Madame de Staël. Un altro genere in cui si è mossa a fatica è stato il nudo. Noi abbiamo visto il nudo allegorico, ma era un nudo molto garbato, non molto espanso, abbastanza coperto, e qui troviamo una baccante che è un nudo molto, molto deciso, diciamo, molto esplicito, ed anche un corpo molto più procace, rispetto a quelli che sono stati i corpi della sua estetica, no? Del suo stile. Per cui ci sembra quasi che non possa appartenerle questo dipinto, vero? Però sembra che con certezza sia attribuita a lei. Come trascorre gli ultimi anni della sua vita? Abbiamo detto 87 anni. 87 anni che non dimostrò, quelli che l'hanno conosciuta scrivono che aveva 87 anni, ma le sarebbe potuti dare circa 70, non di più. E continua a dipingere, ma soprattutto ad insegnare le fanciulle che volevano imparare a dipingere, ma a cui era negata la possibilità di frequentare l'Accademia. Perché l'Accademia, dal periodo napoleonico in poi, dobbiamo aspettare all'impressionismo, ma l'impressionismo avanzato, ma ne parleremo la prossima volta, le accademie non accettavano donne, o meglio, le donne potevano entrare in accademia solo se nude, come modelle, ma non come pittrici. E quindi le giovani donne che volevano imparare a dipingere dovevano andare a lezione privata presso pittrici. E lei farà lezione a queste fanciulle e vivrà gli ultimi anni, fino agli ultimi anni della sua vita, in compagnia di due nipoti, una nipote sua e una acquisita, una nipote del marito, che vedete qui le stanno accanto mentre lei continua a dipingere. Vedete, più di 900 opere, significa che ha dipinto fino agli ultimi anni della sua vita. E questi sono i ritratti che lei fece delle sue nipoti, Madame Riviere e Madame Trépied. Ecco, morì a 87 anni, abbiamo detto, e venne sepolta a Louveciennes, quella bellissima dimora immersa nel parco dove lei decise poi di vivere gli ultimi anni della sua vita. Il suo buon ritiro. Grazie.